Cominciamo adesso a parlare della seconda tappa, chiamiamola così, il secondo elemento. Allora, il secondo si chiama qui c'è scritto obiettivi e domande valutative, diciamo, come potremmo chiamarlo bene? Chiarificazione degli obiettivi dell'evaluando e formulazione di domande valutative. Cosa sono le domande valutative? Sono il porsi, come vedete dalla parte centrale della slide, il problema di che cos'è importante analizzare. Questa seconda fase avviene, lo capite facilmente, in contemporanea con quella del mandato, no? Cioè, siamo lì e cerchiamo di capirci, cerca di capire chi sei, chi sono quegli altri, come ho detto prima, e cerca di capire cos'è che devo valutare, cos'è che ne è importante in questo oggetto che devo valutare. Allora, per esempio, di che valutazione parliamo? Ex ante, in itinere, come abbiamo già visto, no? Di processo, di efficacia, di efficienza, non è la stessa cosa, sono cose diversissime che orientano la mia testa di valutatore anche metodologicamente in modo diverso. E che obiettivi ha l'evaluando? Qui dovremmo dire qualcosa di complicato. Perché un certo tipo di valutazione è una valutazione che si chiama obiettivi risultati, è considerata una valutazione un po' antiquata, poi cercheremo di capire perché, ma ciò non di meno capire che obiettivi aveva l'evaluando per fare un confronto con i risultati, infatti effettivamente ottenuti, è abbastanza chiaro che quasi un po' l'ABC della valutazione, no? Cosa volevi fare? Volevi contenere i rischi di una popolazione giovanile di un quartiere a rischio? Scusate, l'ho detto malissimo. Se quello era l'obiettivo, l'hai ottenuto? Se ci sono stati meno giovani segnalati, se era quello il problema, oppure ci sono, che ne so. Però vado a sapere qual è l'obiettivo. Questo ho messo anche quando sono importanti validità, fedeltà, sensibilità, questo lo vediamo dopo. Allora, questa seconda tappa è quella che riguarda la mia attenzione all'evaluando. Storicamente, nella breve storia della valutazione, questa parte di roba aveva a che fare soltanto con gli obiettivi. Cioè, storicamente la valutazione diceva, a questo punto dobbiamo sapere quali sono gli obiettivi per poter fare la valutazione. Perché questa enfasi sugli obiettivi? Perché non so se vi apparirà ovvio oppure strano, ma questi obiettivi rispetto ai quali andare a confrontare i risultati ottenuti sono solitamente confusi, opachi, contraddittori. C'è una specie di legge bronzea degli obiettivi che potrebbe suonare così: più l'evaluando ha un livello alto, cioè un progetto piuttosto che un servizio, un programma piuttosto che un progetto, una politica piuttosto che un programma, più saliamo di importanza in una gerarchia della programmazione, e più è certo che la definizione degli obiettivi programmatici sono poco chiari. Come così? Non è solo che sono più generali, magari, intanto sono più generali, però non si può fare un programma solo con obiettivi generali, Bisognerà pure dire anche cosa sono i vestiti specifici, in che modo è, quindi anche individuare dove si vuole andare, se no? Troppo facile. Obiettivo, la pace nel mondo. Stupendo. E quindi? Esatto. E in questa esattamente nella declinazione degli obiettivi generali che si trova confusione, contraddittorietà e opacità. Guardate, è praticamente certo che accade questo. Tanto è vero che tutta una letteratura anche importante dice, poiché così è, il valutatore, prima cosa, se vuole andare avanti, deve trovare modo per chiarificare gli obiettivi. Del tipo, il programma, la politica, credo, è confuso. Mettiti lì con chi l'ha scritto, con chi è responsabile, con chi ti pare, vedi te, li mette attorno a un tavolo e chiarite quali sono gli obiettivi. Perché chiariti gli obiettivi, i sottoobiettivi, in tutta la loro articolazione, allora vai a vedere se hanno raggiunto quei risultati che negli obiettivi erano attesi. E c'è stato un dibattito lunghissimo su questo qui, con i fautori della necessità di questa cosa e chi invece riteneva che non fosse assolutamente possibile, necessario e neanche utile. C'è un autore molto famoso che si chiama Patton, Michael Quinn Patton, che dice che questo discorso che bisogna inchiodare sta gente attorno a un tavolo e obbligarli a sputare gli obiettivi se no non si esce da questa stanza, dice, è una cosa assurda. Si dice che gli obiettivi sono necessariamente opachi, cangianti, eccetera, perché? Perché il processo negoziale che li ha costruiti è sfaccettato e multidimensionale, quindi una certa contraddittorietà o non chiarezza non è altro che il risultato delle tante teste, delle tante istanze, delle tante voci che hanno trovato dei compromessi anche linguistici, si sono capiti all'ingrosso e di più non potranno mai fare. Se invece l'esorzione addirittura che, è una cosa analoga peraltro, che è necessaria una certa opacità per dare flessibilità al sistema, cioè l'importante è avere definito, diciamo, i pilastri, dopodiché nel fare le cose i vari funzionari, i vari operatori, i vari livelli hanno modo un pochino di accettarsi di fare le cose concretamente. Comunque sia, può diventare un grosso ostacolo. Se la valutazione che si chiedono è una valutazione del tipo obiettivi risultati, e spesso è questa che viene chiesta, in qualche modo forse occorre avere le idee un po' più chiare. Di questa cosa ne riparleremo quando vedremo come si fa, e però si può introdurre subito a una cosa che poi abbiamo già detto, che questa chiarificazione, anche se avviene, se la vogliamo fare, è un processo linguistico. Meglio, è un processo semantico. Non è che in un cassetto chiuso a chiave ci sono gli obiettivi veri, ma loro brutti puttoni non li hanno voluti tirare fuori e li metto lì e basta, li tirate fuori. Non è così. Il fatto è che quando si redige un programma, un progetto, si fa si viene un servizio, quello che devi fare voi, ci sono tante teste che hanno un'immagine di quello che vogliono fare dentro la loro testa, che è la loro immagine, che è frutto di uno psicologo, no? Che ci aiuta a capire come si formano i concetti nelle nostre teste, sono molto belli su questo. queste immagini difficilmente sono identiche fra le persone che concorrono a pigliare il cigno. E non solo già non sono identiche, ma ciascuno di noi proietta esterna questa immagine attraverso un veicolo linguistico che non è la riproduzione esatta dell'immagine che abbiamo nella testa, è già una interpretazione che va capita da quegli altri, che la capiscono però a partire dai loro modelli culturali. È il problema che avrete già sentito dire, che viene definito della doppia ermeneutica: io interpreto voi e voi interpretate me nell'atto di interpretare voi, di dato. Se non si sta attenti, la doppia ermeneutica si avvolge in una spirale mortale, ed è finita. Ma c'è di più. Anche supponendo che visto doppia ermeneutica, facciamo un paio di giri, poi ci scusiamo e diciamo basta, voglio prendere, e quindi ci accontentiamo di essere capiti all'ingrosso, però poi un programma, una politica, una deliberazione, un progetto, eccetera, diventa un testo scritto, forse da altre persone, che sono gli specialisti della scrittura delle politiche dei programmi, che i dirigenti pubblici, l'alto funzionariato che sa scrivere con linguaggio pertinente di carattere amministrativo, burocratico, che è un linguaggio. Quindi quella roba cacciata via da Raul immediatamente. Io aspettavo altro studiante. Allora, io lo sento io. Il problema non è solo del scusate, io interpreto te che interpreti me nell'atto di interpretare te, che già fa venire mal di testa, ma il problema è che comunque si lancia una prima traduzione in un linguaggio specifico, il linguaggio della programmazione, della deliberazione, della politica, nel senso di policy. È una vera traduzione, è un linguaggio specifico. Ogni traduzione, come vi dirà qualunque traduttore, è un tradimento. Allora, non solo chissà cosa vi siete pensati, ma ciò che è stato comunque pattuito è tradito nell'atto di editare un testo, che poi sarà a sua volta in noi oggetto di nuova interpretazione. Perché io, se la leggo, io attore di secondo livello, no? Che devo agire secondo per fare delle robe. Tutto questo rende chiaramente tocca l'idea che ci sia una chiarificazione degli obiettivi. Molto più chiaro è che non ci sono degli obiettivi intesi come questa bottiglietta d'acqua, questa chiude è un obiettivo che io sì, c'è un po' di penombra, non vedo, ma se riesco a afferrarlo ecco l'obiettivo. Non è così. Non esistono proprio così. Quindi, da un lato è sciocco pensare che ci sia da qualche parte, basta che lo trovi. D'altra parte, qualcosa abbiamo pure voluto dire e fare quando abbiamo messo in cantiere un programma, una politica, un intervento. E quindi si voglio valutare, in qualche modo, capire cosa avevate intenzione di fare. Insomma, è un dilemma, è un'aporia, è un dilemma irresolubile. Io ho una mia proposta, che è evidente da cose che ho già detto, che l'unico modo per risolvere questa aporia è quello della cultura locale, del contesto semantico che ha generato problema e sua descrizione del problema, eccetera, così come è e così come lo si riesce a cogliere. Se volete, siamo in un totale approccio costruttivista. Io posso solo avvicinarmi al problema
per come voi ve lo riuscite a porre. Io vi sollecito per realizzazione degli obiettivi in questo senso, e domande, ecco perché domande valutative, che è una cosa più ampia, include anche gli obiettivi, potrebbe essere anche altre cose. Io pongo a voi contesto, a te committente, agli stakeholder rilevanti che abbiamo capito sono pertinenti qui, allora ce ne siamo i beneficiari oppure non ce li mettiamo, non lo so, e lì ci mettiamo a capirci, cerchiamo di stabilire una definizione semantica che ci soddisfi sufficientemente per connotare il nostro contesto in maniera che si possa dire bene, da qui incominciamo un certo percorso. In questo modo, peraltro, va a farsi abbastanza friggere l'idea, lì c'è scritto, ma è una slide vecchia, fonti informative. Boh, io non spiegherei più, poi ci tornerò sopra e lo capirete. Vi segnalo uno splendido libro, uno dei libri più belli che ho letto in questi anni, da cui vi trarrò una sorta di caso, che non è il mio. Allora, un sociologo dell'organizzazione italiano, che si chiama Giovan Francesco Lanzara, che insegna a Bologna, ha scritto un libro per il Molino che si chiama Capacità negative, o è a singolare, negativa, non mi ricordo, scusate, ma nella mia bibliografia lo trovate. È un libro meraviglioso, è un libro stupendo. Non è un libro di valutazione, non è un libro pieno di pensiero. Insomma, è una raccolta di saggi, 5-6 saggi. In uno di questi, Lanzara racconta, è un libro molto vecchio, è costantemente riedito, ma c'ha già i 6 annetti, lui racconta che, svariati anni fa, era in America, non ricordo presso quale università, con un incarico, guarda caso, di valutazione, un po' sui generis. Questa università c'era un dipartimento che, insomma, stava costruendo un software per l'educazione musicale. Si capisce dal contesto che si parla di 15 o più anni fa, quando erano proprio le prime cose, queste robe qua, no? E gli avevano chiesto, lui che era là a fare qualche tipo di... un professore italiano che stava là per un periodo in questa università americana, qualche scambio interuniversitario, non lo so, e doveva fare questa valutazione. E la cosa è carina perché lui si mette lì, li guarda, c'è questo gruppetto di una decina di persone, va dal capo dipartimento a quel tecnico, a professori, a chi doveva, queste cose qua. Sta nel gruppo, sta con loro, insomma, a un certo punto fa una serie di attività. Fa il punto con loro, li mette lì seduti e gli dice: benissimo, allora questo è il mio rapporto valutativo. Per me è successo questo, questo, questo e quest'altro, questi processi hanno funzionato in questo modo, quest'altro hanno avuto questi problemi e così via. Questi lo guardano, ma lui non c'era solo 3 giorni, settimane e settimane, qualche mese, lo guardano e dicono: non sei azzeccato. Tu dai un'interpretazione, se non giudizio valutativo, che non riconosciamo. Tu non hai considerato, tu hai letto gli elementi che fornisci gli interviste di osservazione stessa. Tu li hai letti in questo modo, non hai considerato invece che di leggerli in quest'altro modo, che è la chiave di lettura. Lanzara, in senso figurato, fa: accidenti, non ho accettato la valutazione. Vi ringrazio dello stimolo che mi avete dato, la rifaccio. Riconosce che in effetti è vero, lui aveva dato una chiara interpretativa trascurandone altre. Si butta a capo fisso nella nuova pista, passano altre settimane e lui riaggiusta le cose in quest'altro modo, rivedendo, cioè dà un'altra interpretazione del mondo. Di quel pezzettino di mondo, giusto? Li riconvoca tutti e dice: bene,
Ecco allora il rapporto valutativo. Che dici di fare? Questi lo guardano e gli dicono, no? Se tu dici questo, non è mica vero. E gli buttano un'altra interpretazione, un'altra chiara interpretativa. Ed è a questo punto che Lanzara ha il colpo di genio, secondo me. Cioè Lanzara intuisce che non è lui a essere stupido. Sono le storie che slittano. E lui usa questa espressione che mi piace da morire. Le storie slittano, scivolano, cambiano, non sono fisse. Le cose, e lui ricostruisce gli slittamenti e le ragioni di questi slittamenti in politiche del dipartimento che erano cambiate, persone che erano individuate, poi sono tornate in testa, obiettivi anche per fare un certo genere che poi si sono modificati, e in queste modifiche, in questo slittare delle storie, in ciascuno di noi cambia, non è che noi siamo dei registratori dei robot, diciamo, sono slittato, cioè noi reinterpretiamo continuamente il mondo a seconda della nostra storia, come ci collochiamo, no? Poi, come sa di fare ricerca sociale, ad esempio, in un banale questionario, le domande sul passato sono sempre domande viziate, perché il ricordo del passato è filtrato dalla nostra interpretazione attuale, cioè ciò che noi siamo oggi ci fa leggere ciò che eravamo, è normale, no? Ecco, allora Lanzara interpreta e ricostruisce tutto lo slittamento e dice le cose slittano. Quindi ciò che tu produci, mi serve questa cosa di Lanzara, è un libro bellissimo, ve lo raccomando proprio. Dicevo, questo è uno degli elementi interpretativi interessanti, cioè le cose non solo c'è il problema della doppia ermeneutica per cui possiamo lavorare solo su interpretazioni bla 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 bla, ma anche queste non sono, va bene, mi si butta a capofitto nella doppia ermeneutica, però dopo basta, non devo fare scatole. Una volta che ho fatto tre giri di spirale la doppia ermeneutica, l'inchiodo lì sul muro e quello è. Ecco, non è così. Mentre ci avviluppiamo nella doppia ermeneutica o triplo, facciamo le cose, cerchiamo di capire, intanto la storia slitta, intanto noi cambiamo, altri attori entrano e altri escono, noi cambiamo idea sulle cose, il quadro complessivo cambia. È parte del problema, però io non l'avevo mai pensata sotto questa luce. Diciamo, sicuramente l'idea dello slittamento è un'idea legata al tempo, perché passano le stagioni e noi siamo diversi, e quindi però, e quindi va bene, certo che sì, però non è solo quello. Secondo me ci possono essere, adesso lo uso quasi come una metafora, lo uso in senso analogico, ci può essere uno slittamento contemporaneo, cioè per esempio l'atto di interpretare già modifica l'interpretato, so, è come un'estensione del principio di indeterminazione di Heisenberg. Allora c'è anche uno slittamento che nel col tempo, cioè lo sforzo di capire modifica l'oggetto che cerchiamo di capire. Insomma, la cosa piuttosto complicata è, io sono abbastanza curioso di questi argomenti, devo dire. Ci sono anche dei libri molto belli su come funziona l'atto dell'interpretare, però ci potrei un po' lontano. Diciamo, l'atto dell'interpretare modifica l'interpretato. In più c'è il fattore tempo. in più c'è la doppia ermeneutica, in più c'è una quantità di ste robe che alla fine le può succedere due, abbiamo soltanto due porte davanti, come nel dilemma del prigioniero. Una porta ti conduce a una specie di, come posso dire, di follia valutativa, di onanismo ermeneutico, non so come dire, cioè uno si perde in sto fatto che tutto è un'interpretazione di interpretazioni che non sono mai fisse, viene un mal di mare terrificante, uno si siede su un prato, guarda il cielo e si ferma lì. L'altro modo è un modo più pragmatico che cerca di dire: ho capito questo, e quindi la conseguenza prima è che non sono così sciocco da credere che il mondo sia fatto di robe, gli obiettivi sono come queste bottigliette d'acqua, la gente ha un'idea di quella, di quello che mi ha detto, per le parole che mi ha detto, mi chiedo, cioè evitare la scioccaggine del non capire che questi però sono problemi. E la mia personale, secondo te, la mia personale soluzione torna a questo punto lì. Io sono un interprete fra gli altri, il valutatore, io valutatore mi aggiungerei le interpretazioni. Allora, se posso, molto meglio usare i saperi locali, cercare di, la valutazione partecipata, come l'abbiamo già detto, no? Quella opportunisticamente partecipata, cercare di fare questo lavoro di chiarificazione degli obiettivi o di formulazioni di domande valutative, non con l'illusione che alla fine abbiamo l'obiettivo o è chiaro, ma col fatto che si innesca un processo dialogico che aiuta a tracciare dei confini incerti, cangianti, ma dei confini dell'oggetto che dobbiamo valutare, ci consente di dare tracciare dei vettori del tipo: valutiamo efficace efficienti intendendo qualcosa che all'ingrosso intendiamo tutti, eccetera eccetera. Cioè il fatto di mettere in circolo il pensiero nel gruppo quando si può, perché tante volte non si può materialmente, questo consente di dire: ho fatto una valutazione in un contesto semantico certamente autoreferenziale, contestuale, valido lì ed ora e in parte, e basta. Io non vedo altre soluzioni. Altri miei colleghi, che sono portatori di certezze in misura maggiore di me, direbbero che la faccio troppo complicata, che le cose non sono così e che alla fine, quando c'è i numeri e i dati, sono quelli, carta canta, tutte queste storie sono eccessive. Io le devo dire che cerco di stare a metà. Le devo fare una domanda? Finisco solo la frase. Cerco di stare a metà tra un cuore costruttivista che mi fa dire il mondo funziona così e una testa un po' più realista, per cui cerco comunque di fermare la spirale a un livello accettabile perché ci si capisca fra me valutatore, te committente, loro, altri stakeholder, e capiamo ognuno con la sua piccola, leggermente diversa declinazione, ma capiamo cosa stiamo facendo e che non ci siamo, se poi in realtà, entrando nella doppia ermeneutica, in realtà ciascuno l'ha capito in realtà in modo un po' diverso, non ci interessa più, siamo sul livello più pragmatico e cominciamo a fare le cose poi hanno una loro evidenza che si anche si appiccica nelle teste di ciascuno in maniera un po' diversa, ma ci consente di vivere. D'altronde, e finisco, d'altronde nella nostra normale vita quotidiana noi sopravviviamo grazie al fatto che ignoriamo questo problema qua. Cioè, se noi ogni volta ci chiedessimo, ciao, come stai? Ma non lo so, cosa intendi quando mi chiedi come stai? Ma non lo so, cosa intendi tu quando mi chiedi cosa intendi? Ecco, non fa tanto di giusto la nostra vita. Ciao, come stai? Bene, grazie tu. E tanto ci basta. E fra l'altro vi potrei fare un aneddoto interessante sul fatto che invece qualcosa non funziona in maniera clamorosa. Però, allora, la valutazione non può ignorare il problema, però la valutazione ha degli obiettivi pratici e quindi non può cascare nel posto profondo di queste cose qui, e con la consapevolezza però, il concetto chiave di quello che stai dicendo è il campo semantico. Cioè, noi che definiamo i confini di ciò che ci diciamo e il confine del problema, dopodiché ci basta. Ora, lì avevo una domanda, mi avvicino così la registriamo per i posteri.
Stimolo posso riflettere un qualcosa in più per capire se potrebbe essere anche in quest'altro senso. Cioè, il fatto che lei accennava prima al discorso che questo autore aveva diciamo valutato questo gruppo all'interno appunto in America, c'era questa stata questa interpretazione che poi lui ha rivisto, no? Ma non potrebbe essere anche primo fattore il discorso di lingua, cioè una persona che non ha la proprietà di linguaggio può esprimersi in maniera diversa, quindi comunque dà un significato diverso anche a quello che comunque sta esprimendo. E un altro fattore, stavo pensando, potrebbe essere il fatto che queste persone non accettassero comunque magari una critica e che quindi la negassero, perché comunque sono inserite in un sistema e il sistema comunque tende sempre a rifiutare diciamo il nuovo arrivato che vuole porsi come valutatore della situazione, proprio perché all'interno del sistema molto spesso c'è si chiusura e magari le persone non se ne rendono conto di questa cosa.
Secondo me non cambia il problema. A parte che non credo, perché da quello che mi ricordo il problema dell'accettazione non c'era, perché mi chiedevano di farlo, e quello della lingua non lo so, casomai Lanzara fa un anglo-americano migliore di un insieme, questo non lo so dire, però non cambia, queste sono parte dello stesso problema che io ho manifestato. Quello della lingua è il fatto delle difficoltà linguistiche tra è una delle declinazioni possibili del nostro capirsi o non capirsi, ma perché secondo lei noi 10-12 qui parliamo tutti la stessa lingua sul serio? Io dico di no, in una maniera molto più
sottile. Io non ho detto che questo orientale non avesse proprietà di
linguaggio, no.
Intendevo proprio che comunque si può essere comunque al di là di quello che uno esprime e poi insomma un vantaggio maggiore proprio per il fatto che comunque magari è in un'altra cultura, è in un'altra...
problema, lo stesso che abbiamo detto, aggravato. Cioè, in più c'è anche un fattore di distanza culturale, cioè molto minore fra me e lei, maggiore fra me un americano, molto maggiore fra me un cinese. Allora, diciamo, queste sono declinazioni diverse, più gravi o meno gravi, ma il problema, secondo me, è sempre lo stesso. E a ben guardare, ancora dell'accettazione fa parte di questo stesso tipo di problema, perché non è altro, almeno provo a interpretarlo così, che un tipo di atteggiamento, chiamiamolo psicologico, caratteriale, interno, che produrrà poi un'espressività diversa, una relazionalità e una comunicazione diversa. Al nocciolo ci siano problemi psicologici, di mal di pancia, di transculturalità, di meteopatia, è un problema di come ci capiamo nella relazione. Questo è quello, è il nocciolo. Che poi è chiaro, si sono aggravati da fattori eclatanti. Vai a valutare dei cinesi e dici, ma che sì, ma hai capito il bisogno dell'interprete? Non è altro che una esagerazione del problema, ma il problema poi è quello del cosa, di cosa stiamo parlando. Scusa, Alberto Marradi ha scritto da poco un saggio che si intitola cosa intendi quando dici sedia, qualcosa del genere. Se conoscete tutti il senso di nome Alberto Marradi, no? Grande epistemologo, metodologo. Il concetto è che non abbiamo nessuno strumento per misurare, ad opera apposta la parola misurare, l'estensione semantica dei nostri concetti. Quindi noi li apprendiamo associandoli all'arte materno, al linguaggio, con la comunità, nella famiglia, e quindi che c'entra? Veniamo tutti da un ambiente così simile che proprio solo quando parliamo di concetti astratti alti iniziamo gli equivocati. Ma ti diciamo, mi dai quel libro sulla sedia? Non è che dice libro, perché senti con libro? Sedia, cos'è la sedia? No, giusto? Per cui dobbiamo dimensionare, cioè in un contesto valutativo è un contesto che ha aspetti di astrazione, per cui bisogna essere attenti a questo problema, ma ha finalità di praticità per il quale non bisogna poi morirsi dentro. Ostensivamente, in maniera ostensiva, così è chiaro. Ma è stupendo. Allora, chi di voi è affascinato da questo tema, gli consiglio un librettino di 40 pagine che spero che sia ancora in commercio. L'autore Ronald Lange, che oltre ad aver scritto delle cose molto belle, di altro genere, lui è uno psichiatra peraltro, ha scritto dei librettini di pseudopoesie, tutte sul gioco della doppia ermeneutica. Uno in particolare si intitola Miami, punto interrogativo, lei lo conosce?
No.
L'editore è Einaudi, non mi ricordo la serie, quella bianca col quadrettino rosso, almeno, non so, spero che sia ancora in giro, ma è una roba di 50 pagine. E non vi voglio togliere il gusto, se lo andate a leggere, ve lo leggete in circa mezz'ora, se è ben chiaro, è tutto giocato su questa impossibilità dell'arrivare a una fine di questo, e lì si sono gli avviluppamenti, si sono applicati, ve lo potete immaginare. Molto carino. Poi lui ne ha scritto anche un altro che si intitola Nodi, sempre di altre poesie di questo genere. Lui è uno studioso di orientamento fenomenologico, che è un libro molto interessante. Vabbè, questo è proprio un divertimento, non è... Allora, finiamola perché tanto sera ci diamo più tempo del previsto. Come? Guarda, sto pomeriggio. Vediamo. Però insomma, se tu vuoi anche noi. Domanda, il punto 2, obiettivo, domanda da dire, è questo. Ti di capire che cazzo è questa roba di cui mi parli, se devo valutare l'efficacia dell'esigenza, se è una roba tanto esposta, se è un progetto di giudizio vecchio e maturo, e quindi stanco, probabilmente cieco, è una roba nuova, e quindi devo capire di cosa devo valutare per identificarmi una serie di elementi. Noi ci siamo scritti ben oltre, devo dire, su robe che succederanno dopo, però questo è molto semplice. Ovviamente fatti insieme alla precedente fase. La terza fase, accertamento delle risorse. È così banale che viene da sé, anche se non riesco a capire perché, in pochissimi manuali se ne parla, ma anche di metodologia della ricerca sociale, no?
Voi prendete il Corbetta, prendete Guala, un po' ne parla, devo dire. Fare delle ricerche è una roba per cui c'è la teoria, ci sono le ipotesi, fate questo, fate quest'altro, fate quell'altro, eccetera. E quindi uno fa queste pensate meravigliose fatte col massimo del genio che ha a disposizione, il che non è affatto vero, perché declinando questa slide nella maniera più banale, se non hai i quattrini non fai la ricerca migliore che hai in mente. Tu puoi fare sempre solo la miglior ricerca che hai in mente sul, col vincolo delle risorse che disponibili, che sono, certo, i quattrini, il tempo, le sottumane, qui ne ho messe anche altre simboliche, organizzative, gestionate, tutto ciò che rappresenta i vincoli e le risorse della tua possibile ricerca. È vero per tutte le ricerche, non solo per quelle valutative, eh? Ora, io potrei anche finirla qui, fate, è ovvio, se non hai soldi non fate le robe, però, dei risvolti, segnate nei vostri rossi importanti. Uno è il conferimento di autorità, perché una delle risorse che mi servono è che mi sia conferita l'autorità. E l'altro è l'ultimo bozzettino rosso, risorse freschina metodo, che ha a che fare col fatto che le risorse piegano il metodo. Vediamole rapidamente. La prima è abbastanza banale, insomma, per fare la valutazione servono due cose: autorevolezza e autorità. L'autorevolezza il valutatore ce l'ha da avere di suo, l'autorità ce l'ha da dare. Il committente si deve conferire la reale autorità a farle, quindi a poter interrogare, quindi a poter fare, deve essere riconosciuta, se no non si va da nessuna parte. E questo è abbastanza banale, no? Ovvio. Invece, sull'ultimo, cioè il vero significato di questo box è su quest'ultima cosa qua. Le risorse influenzano il metodo in un senso molto chiaro, che adesso cerco di dirvi con minore parole possibile. Allora, supponiamo che abbia tanti soldi, faccio una, che ne so io, un'indagine con un questionario aperto, con tanti intervistatori, e poi ci faccio tante altre cose. Dici, no, mi sono sbagliato, non li ho tutti questi soldi. Come facciamo allora a farlo? Accidenti, dico. Stavo già pregustando di fare un bel questionario. Vabbè, facciamo 5 focus group che costano meno. Ora, i risultati che traggo dai 5 focus group e i risultati che traggo dall'indagine mezzo questionario, spero che sia ovvio, credo di sì, non sono gli stessi risultati. Ma attenzione, perché qualche volta qualcuno confonde, dice sì certo, col questionario sono più approfonditi. Non è un senso di gradiente di profondità, per cui vorrebbe dire sono sì gli stessi, solo che in un caso letti più grossolanamente, nell'altro caso letti più specificatamente. Non è così, sono proprio diversi. Cioè, la tecnica conforma il dato, struttura il dato, è una logica conseguenza di relazione e comunicazione. Il medium è il messaggio, ce l'ha detto Marshall McLuhan. Se il medium è il messaggio, profeta, usiamolo anche noi, la tecnica, oddio, se adesso dico la tecnica è il dato, questo va online, mi sente qualche collega e mi allontanano definitivamente da ogni comunità scientifica. Non è così ovviamente, quello è l'idea operazionista che noi, ma che lo strumento che usiamo per raccogliere i dati conformi, strutturi, pieghi il processo cognitivo e quindi alla fine le informazioni e la loro possibile analisi viene diversa, questo deve essere chiaro. I dati, i presunti dati, non sono come fiori di campo, che stanno lì sul campo, noi sandiamo, le diverse tecniche sono come canestrini più grossi o più piccoli, oppure il canestro non c'è, se una bottina di plastica della spesa va bene lo stesso, e se non sono guercio, questi fiori li trovo. E sono sempre quei fiori. Non è così. Non è così. I dati non sono come i fiori di campo. Non sono là ad aspettarsi, noi li cogliamo più o meno tutti. Per cui tecniche sensiva, mandiamo 10 giovanotti sul campo, ci stanno 3 giorni, se li raccolgono tutti. Ho voluto fare solo i focus. L'analogia è, ci sono da solo, ho raccolto quelli che ho potuto, ne è rimasto qualcuno. Non è così. I dati sono come l'acqua, che sfuggono, sfugge, si adattano al recipiente, sono trasparenti, devo guardarli bene dentro, devo intercettare, devo assaggiare, so che lo devo fare, devo fare il bagno, non lo so, devo fare delle altre cose però. Allora, qual è la conseguenza importantissima per noi? La conseguenza importantissima per noi è che con risorse diverse, e potendo io fare ricerche diverse, che dà dei dati diversi, che segneranno un giudizio produttivo diverso, ne devo informare e rendere consapevole il mio pubblico, a partire da chi mi paga, lo sponsor, il committente. Se non male dire, vabbè, non ti preoccupare, ti faccio lo stesso il lavoro, ma gli devo dire, se lo farò lo stesso, ma sappi che in questo modo, nei vincoli che mi poni, i dati non sono meno validi, non li puoi generalizzare, valgono solo in questo significato più ristretto, non ti permettere di usarli in altro modo. A me è capitato di dover fare cose così e le ho messe per iscritto nella proposta di ricerca e nel rapporto valutativo, per cercare di evitare che una ricerca fatta poi di corsa, perché mi erano dato pochi tempi, pochi soldi, venisse esagerata come se fosse la ricerca, perché poi viene usata in maniera coercitiva, no? Ecco, allora c'è anche qui un aspetto professionale e deontologico. Conoscere i limiti che qualunque tecnica, qualunque approccio di ricerca ha, qualunque ricerca, conoscere i limiti, presentarli in maniera esplicita per fare rendere consapevole del possibile uso, della possibile estensione, dei possibili limiti del lavoro. Questo è fondamentale, ecco perché l'entra il suo risorso. Non è solo perché devo sapere quanto potrò fatturare a fine anno, è perché devo sapere che ha di riflesso la ricerca sul diritto valutativo. E non ne devo essere consapevole soltanto io, ne devo far rendere consapevole gli altri. Come?
Ah, si parla anche con l'autorevolezza, un certo che
sia. Certo, brava, sì.
Si scopre adesso i risultati, magari attesi non ci sono, quindi io perdo l'autorevolezza.
Certissimo. Sono stradaccordo, credo che sia autorevole il sapere dire i limiti delle cose, e non nascondere, perché una paura che gli dici i limiti pensi che non sono bravo, no, non è vero. E se ti aiuto a te conto. Ok? Altre suggestioni su questo?